your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it.
Forno One, con Fabrizio Mr. Forno One, su radiocittaaperta.it. Prodotti da forno a lenta lievitazione.
Allora, eccoci qua, con un pochettino di acrobazie dovremmo esserci in linea. Allora, abbiamo ascoltato Ciampanis, primo estratto dall'album, come detto, dedicato alla figura di Pierpaolo Pasolini, Lira, di Elsa Martin e Stefano Battaglia, che con qualche difficoltà dovremmo avere entrambi in linea. Ci siete, ragazzi? Aspetta un attimo che proviamo ad alzare un po' il volume, vediamo se ci riusciamo. Allora, eccoci qui, ben trovati e grazie per questa, come dire, nostra opportunità di chiacchierata. Insomma, è il momento ideale per, come dire, per affrontare questo vostro lavoro, perché ovviamente siamo proprio a ridosso della data del 50esimo. Nel frattempo, da quando avete pubblicato questo disco, insomma, anche altri ovviamente si sono ricordati di questa data importante, ma insomma qui ovviamente non ne facciamo una questione di primato. Insomma, c'è una cosa particolare, che riprendete le poesie in friulano di Pasolini. Che cosa vi ha spinto a questa operazione?
Parto io. Allora, vabbè, io diciamo arrivo dalla stessa terra, madre dello stesso Pasolini, quindi per me da sempre il friulano è stata una lingua eletta di espressione nella musica, e da quando conosco Stefano, quindi la nostra collaborazione è venuta in essere ormai 10 anni fa, c'è sempre parso spontaneo riferirci alla lingua di questa terra, che per sua natura ha questi suoni davvero duttili e che si prestano molto al racconto in musica. In più c'è una copiosa produzione poetica, quindi tante belle voci poetiche in questo territorio, e dunque, essendo entrambi appassionati di poesia, da sempre conduciamo la nostra ricerca cercando di mettere in dialogo musica e poesia. E dunque un po' è stato naturale e spontaneo riferirsi anche alla figura di Pasolini, sia per dei percorsi paralleli di altri lavori, altre ricerche che abbiamo condotto appunto in maniera singola entrambi, ma poi perché Pasolini è presente nella nostra ricerca già da diversi anni, no? Col primo lavoro che si intitolava Sue Ai, e che è una sorta di piccola antologia che mette insieme le voci più rappresentative della poesia del Friuli. Quindi è una ricerca già in essere da diversi anni, poi nel 2022 siamo riusciti a diciamo, comporre questo programma a lui interamente dedicato, e dopo in quest'anno appunto di commemorazione del 50° della morte, ci è sembrato proprio spontaneo riuscire anche a farlo diventare opera discografica, quindi a documentare questo lavoro, scegliendo le poesie in friulano perché c'è un legame speciale rispetto ai suoni di questa lingua, rispetto allo stesso pensiero che Pasolini nutriva nei confronti di una lingua minoritaria, ma estremamente evocativa, quindi in grado di significare più che descrivere, quindi assolutamente adatta per esprimere la poesia. Dunque lui stesso proprio la eleggeva a codice poetico.
Tra l'altro, scusami se ti interrompo, Elsa, giustamente fate notare nelle note che precedono appunto il vostro lavoro che il friulano è una lingua che appartiene a Pasolini, ma non del tutto, perché è la lingua materna, ma non è la sua lingua madre. E in che cosa consiste questa distinzione che, diciamo così, istintivamente mi sento di, come dire, di apprezzare, ma forse se la spiegate meglio questa differenza. È utile anche per una lettura più, come dire, più approfondita del vostro lavoro.
Sì, Stefano, prova.
Ecco, sì, una volta per uno, Stefano, intanto ben arrivati entrambi, ovviamente mi ero dimenticato nella fretta di collegarci, di ringraziarvi per la vostra presenza.
Grazie a te.
Sì, dunque, certamente quella prima parte di vita di Pasolini rappresenta un po', come si può dire, una specie di codice, di marchio interiore che lo ha poi accompagnato per tutta la vita, sia negli anni di studio a Bologna, sia negli anni, diciamo, della vita romana e della comunità letteraria. E da un certo punto di vista, quindi, diciamo, si incarna quel suo desiderio di una innocenza ritrovata e anche di una malinconia in un certo senso per i tempi dell'innocenza, non solo dal punto di vista generazionale, ma anche dal punto di vista dello sviluppo che ha avuto la civiltà e il cosiddetto modernismo, con il quale appunto Pasolini ha sempre avuto un rapporto conflittuale e che ha evidenziato sempre cercando sia negli attori, per esempio, che molto spesso erano attori,
No
diciamo,
professionisti, certo.
diventati, sì, e anche nel riferirsi al futuro, pensando proprio a quelle civiltà che si erano un po', volente o nolente, difese dal progresso, così come l'ha inteso l'Occidente, e quindi tutto il suo lavoro, per esempio, legato al terzo mondo, all'Africa, alle onestie africane. E certamente questa innocenza e questa malinconia rispetto proprio all'umanità, si incarna o appunto nei saggi degli anni 70, degli ultimi anni, degli ultimi 6-7 anni, oppure artisticamente, cioè come espressione d'arte, proprio nella sua poesia giovanile, dove tende questo suo legame con la terra del Friuli, con la madre, come dicevate bene. Poi naturalmente esiste anche quello che è accaduto proprio alla sua vita in quegli anni, che è stato decisivo per la formazione del suo carattere. E insomma, la poesia friulana è intrisa, ecco, di questa innocenza e incanto nei confronti della bellezza della terra.
Bene, e la scelta dei brani, insomma la scelta delle poesie che poi sono state inserite in questo album, Lira, è stata difficile?
Ma no, nel senso che il lavoro diciamo si è sviluppato in un modo, per lo più c'erano già delle composizioni preesistenti, soprattutto di Stefano, rimaste fuori dal
disco dell'ICM?
Esattamente, quindi delle melodie pregresse dove è stato fatto proprio un lavoro artigianale di quasi adattamento della parola sulla melodia, no? Quindi la scelta delle poesie, oltre a scegliere quelle che un po' ci hanno maggiormente appassionato, che abbiamo sentito più a noi vicine e risonanti, quindi per gusto proprio affettivo, è proprio anche una scelta dettata dal cercare di modellare, riuscire a far calzare, a cucire.
Anche a livello di metrica, no? Immagino.
Anche a livello un po' di metrica, anche se comunque la modalità compositiva, diciamo, che un po' ci appartiene, utilizza la metrica in un modo creativo, quindi si lavora molto sulla destrutturazione della parola, quindi a creare una dilatazione, uno spazio interno ai suoni della parola stessa, no? Uno spazio interno che in qualche maniera ricalca anche lo spazio esterno di questa terra, che è una terra dove lo spazio è proprio una caratteristica sicuramente.
Sì, diciamo, è uno spazio sia fisico che, se vogliamo, anche mentale, no?
Sì, metafisico, esattamente, sì.
Oh, e tra l'altro poi, insomma, adesso io faccio fatica, ma ci sto provando ad approcciarmi a quello che sono spesso i libretti d'opera. E effettivamente, quando poi il librettista deve far entrare un certo verso in un brano musicale d'opera, non è che poi gli interessi più di tanto se la frase è troppo lunga o se non risponde ad una metrica precisa. Insomma, in realtà è un problema che forse è più legato a una visione cantautoriale della composizione musicale, no?
Sì, cioè diciamo che non ci poniamo mai dei limiti rispetto a questo, perché quando si parte dalla poesia, per esempio, ci sono delle poesie di Pasolini estremamente ritmiche, quindi naturalmente sfociano.
Più elastiche, insomma, sì.
Musicalità. Quando invece si parte dalla melodia, il lavoro è creativo in un altro modo, però senza mai porsi appunto dei limiti, anzi permettendo che magari degli inciampi, degli ostacoli possano divenire un ulteriore spunto.
Una caratteristica, se vogliamo, no?
Sì, comunque alla fine l'obiettivo è che sia la musica a parlare, no? Quindi ovviamente attraverso l'ascolto di quello che il suono della parola, l'incedere ritmico ci offrono, stabiliamo se portarci più verso una scelta o verso un'altra, no?
Certo, certo.
La musica poi che ha la meglio, ecco.
Stefano, in parte ha già risposto, anche se rimane qualche dubbio, ma ne ha risposto Elsa. Da questo tuo precedente lavoro, sempre su Pasolini, questo album che pubblicasti per la ECM, parliamo ormai di una ventina d'anni fa. Elsa ci diceva che alcuni brani che non facevano parte di quella raccolta poi sono stati utilizzati perché erano, diciamo, come dire, quasi uno sfogo naturale di questo vostro progetto. Tra quelli invece inseriti nella raccolta, c'è qualcuno sul quale è stato applicato un testo in questo caso?
Dunque, quello era un lavoro, diciamo, che era più proiettato verso una specie di rappresentazione della molteplicità di Pasolini, e quindi ci sono delle zone dedicate al cinema, altre dedicate alla saggistica, altre ancora legate alla poesia, eccetera eccetera, mentre naturalmente il lavoro con Elsa è tutto centrato in una direzione liberistica. E quindi, come avete detto voi poc'anzi, diciamo, in ogni pezzo c'è questo contributo di entrambe le parti, cioè quella letteraria e quella musicale, che devono trovare un loro equilibrio, e quindi attraverso l'artigianato proprio della scrittura abbiamo in alcuni casi appunto sistemato il testo su composizioni che erano state scritte in precedenza, e all'opposto in altri brani troviamo addirittura una sorta di performance della poesia, dove usiamo la nostra passione per la prassi dell'improvvisazione anche nello sfruttamento del testo. Quindi in quel caso quello che ci interessava era proprio restituire una sorta di zona metalinguistica al testo, dove prevalgono gli aspetti musicali della lingua e meno il significante, diciamo. Quindi in quel caso, concentrandosi più sull'idea di far passare i contenuti attraverso la parte appunto metalinguistica,
che poi in fin dei conti è quello che ci succede quando ascoltiamo brani composti in una lingua che non conosciamo. Insomma, alla fine quello che ci cattura va al di là di quello che poi è lo stretto significato del testo, no?
È proprio così, Fabrizio. Ecco, hai colto proprio, per me questa cosa è molto importante. Io, non essendo friulano, godo della parte metalinguistica del friulano, e anche quando Elsa canta non sono mai, per così dire, distratto dagli aspetti, diciamo, frontali del
testo,
invece alla parola del testo. E quindi in questo caso si può trovare, secondo me, un equilibrio più interessante, dove la musica è meno didascalica rispetto ai contenuti della poesia, e allo stesso tempo non rischia di essere una sorta di tappezzeria per delle opere così potenti, perché naturalmente non dobbiamo dimenticarci che la poesia nasce dal silenzio e viene letta nel silenzio, e in un certo senso basta a se stessa, perché, come diceva prima, essa contiene già delle parti metalinguistiche che sono molto importanti, come appunto il ritmo e il suono, naturalmente. E quindi quello che facciamo noi è, in un certo senso, è quello di costruire un equilibrio terzo, dove nessuna delle due dei due linguaggi, diciamo, musica e poesia, tenta di prevalere sull'altro, ma che cerca proprio una sorta di terza via.
Anche, diciamo, un po' in equilibrio, no? Se vogliamo, la difficoltà magari può essere quella di non essere né troppo, come dire, irriguardosa nei confronti di un testo così importante, così, insomma, della denominazione d'origine così importante, né tantomeno lasciarsi troppo condizionare, quasi prendere in ostaggio, no?
Questo è molto interessante, perché da un lato appunto sarebbe stato bellissimo avere il nostro Pasolini ancora vivo, perché da un lato sono certo che l'essere riguardosi lo avrebbe
affascinato, certo,
lo avrebbe affascinato, e per me appunto la cosa importante è che non ci sia, come si può dire, una sorta di priorità, e quindi che debba essere da contesto all'elemento poetico, e nemmeno che la poesia diventi un pretesto, no?
Che schiacci la musica, magari, certo. Elsa, visto appunto che parliamo della tua terra e della tua lingua, ho saputo che, appunto, ho letto che il disco è stato presentato, poi c'è stata una, come dire, una presentazione ufficiale dalle due parti, ma poi al netto di questo primo impatto, che ovviamente uno gioca in casa in tutti i sensi, c'è stato modo di verificare questo lavoro con orecchie meno abituate alla lingua friulana?
Guarda, allora adesso ci sarà un'altra appuntamento sempre qua in regione, ma perché è giusto.
Quest'anno è doveroso, certo.
Però io, diciamo, in questo senso mi ritengo molto libera, nel senso, ho sempre pensato che il friulano potesse essere una possibilità anziché una chiusura per me, anche perché obiettivamente, essendo che con onestà porto avanti questa ricerca, ritengo che poi l'onestà, diciamo, paghi sempre poi, no? Anche verso l'esterno. Ma io devo dire che non ho mai avuto di queste preoccupazioni o pensieri legati al fatto che la lingua della mia terra potesse crearmi un ostacolo, tanto che anche in passato con Stefano, comunque in futuro, abbiamo sempre anche fatto concerti addirittura all'estero, no? Dove appunto la musica parla perché è musica, la lingua parla ai cuori perché viene...
Perché arriva comunque,
sentita,
certo.
Viene sentita prima che capita, no? Ed è questo il grande potere, secondo me, della poesia, che è evocativa, e della musica, e anche dei suoni di una lingua che hanno una forza evocativa, no? Quindi non serve vengano compresi dall'intelletto per essere sentiti o per partecipare al rituale che si compie, insomma, e quindi ci saranno occasioni, ce ne sono state molte, e speriamo ce ne siano sempre di più. Ecco.
Certo, certo. Una cosa che volevo sapere, cioè, insomma, completamento di questo ragionamento, il fatto che sia che non sia napoletano, adesso mi viene in mente, siamo ancora, come dire, scossi dalla scomparsa di James Senese, quindi il ricordo di lui, di Pino Daniele, ci porta inevitabilmente ad altre, come dire, ad altre lingue utilizzate nella musica che non sono quelle, diciamo, nazionali. Però in questo caso, visto che si tratta proprio di una lingua cosiddetta minore, io credo che una delle finalità, oltre a quelle giustamente evidenziate da Stefano Battaglia, che parlava appunto di un ritorno all'innocenza, ad una popolazione non inquinata, usiamo un termine un po' generico, qui ci sia proprio anche un discorso che riguarda le minoranze, cioè sì, qui si tratta di proteggere, ma non c'era una finalità da WWF, insomma, qui si tratta semplicemente di ribadire l'importanza che una minoranza, che sia linguistica, che sia politica, che sia, con un termine bruttissimo, etnica, diciamo, va rispettata. Questa è la cosa che secondo me è il messaggio ancora molto moderno legato a questo progetto.
Sicuramente sì, cioè il discorso di, legato alle minoranze è un discorso che sia dal punto di vista civiltà, sia dal punto di vista proprio di cultura sociale, quindi non solo legata all'espressione dei popoli e quindi alle loro arti, ma anche proprio alle condizioni. Certamente è una presenza costante nella saggistica di Pasolini, e quindi è molto, direi, immediato questo legame. Inoltre, appunto, consideriamo che nel mondo proprio la canzone napoletana, insomma, quella ancora di Salvatore di Giacomo, di Caruso e poi di Murolo, eccetera, eccetera, è conosciuta proprio in tutto il mondo, così come anche mi viene in mente che uno dei gruppi più celebri italiani del pianeta sono i Tenores de Pitti.
Certo.
In entrambi i casi noi abbiamo quasi la certezza, da dire, la garanzia proprio che nel resto del mondo nessuno capisce una parola di quello che viene cantato, sia appunto per quanto riguarda la musica napoletana, che da più di un secolo è famosa in tutto il mondo, sia nel caso della musica tradizionale della Sardegna, ad esempio. Quindi proprio in un certo senso abbiamo già dei manifesti che ci dicono che quando c'è una zona metalinguistica all'interno della lingua che è molto musicale, noi abbiamo delle possibilità incredibilmente potenti di lavorare con la musica, perché già nella lingua c'è una ricchezza musicale straordinaria.
Una curiosità, la canzone che dà il brano, insomma la poesia che dà il titolo all'intera raccolta, Lira, è divisa in più parti. Da che cosa nasce questa scelta?
Ma quello è appunto un corale a due voci che io avevo scritto già per l'album di 20 anni fa, e che anche in quell'album ECM è stato un po' usato come una specie di elemento di punteggiatura, ed è stata un'idea che...
Come un fil rouge che, diciamo, lega il discorso.
Sì, è stata un'idea così, proprio di, siccome era un doppio album, di avere una specie di filo di Arianna che legasse i brani più lunghi e composti con questo corale a due voci che, in effetti, essendo scritto sul nome di Paolo Pasolini, sia dal punto di vista etico sia dal punto di vista proprio della scrittura musicale si presta molto ad essere,
a fare da collegamento, insomma. Una cosa che ho molto apprezzato è il fatto che ci sia una canzone che non è, diciamo, non fa parte dello stesso principio che governa il resto del lavoro, però c'è una canzone su Laura Betti, scegliete voi quale preposizione aggiungere, però Laura Betti è una figura, come dire, imprescindibile quando si parla di Pierpaolo Pasolini e, come spesso accade dalle nostre parti, troppo presto messa in un cantuccio.
Beh sì, per me era importante già appunto 20 anni fa dedicare alle due muse di Pasolini, che sono appunto Laura Betti e Maria Callas, che sono due figure estremamente diverse tra di loro, che avevano costruito con Pasolini un'amicizia molto, molto intima e profonda, e diciamo anche un particolare curioso che fossero tutte e due cantanti principalmente, e quindi anche in questo caso si evidenzia proprio il legame profondo che Pasolini aveva con la musica, pur essendo l'unico linguaggio artistico che non ha
affrontato direttamente, se non regalando il suo testo ad una bellissima canzone di Modugno, ovviamente. Un'ultima domanda che voglio fare, come spesso accade, sono costretto a, come dire, un pochettino a frettare le conclusioni. Allora, la voglio fare a Elsa. Come diciamo, l'universo femminile dal punto di vista di Pasolini è chiaramente importante, l'abbiamo evidenziato a più riprese, l'importanza della madre, l'importanza di anche diciamo, di Mamma Roma, se vogliamo, no? Per rimanere in ambito più strettamente cinematografico. Che punto di vista senti, molto vicino alla tua idea di femminilità da parte di Pasolini o comunque di quello che avete realizzato grazie a Pasolini? Cioè, dov'è la femminilità, così, come dire, sempre rispettata, sempre omaggiata, addirittura proprio cantata da Pasolini? In che cosa la ritrovi tu?
Ma guarda, così di istinto mi verrebbe da dirti nella grande potenza generativa di Pasolini, quindi questa sua molteplicità o comunque grande poesia che lui riusciva a mettere in qualsiasi codice utilizzasse per esprimersi. Questa la trovo una componente estremamente femminile, quindi andando proprio così a osservare l'aspetto generativo poetico di Pasolini, no? Di colui che comunque nel suo generare era sempre in ricerca della verità scomoda e di un senso di urgenza e bellezza proprio. Necessario che più che mai oggi è urgente, no? Quindi
Certo.
mi viene da dire proprio questo grembo generativo, mi sembra essere.
Sì, ma infatti c'è questo discorso della madre, no? Che è molto importante perché anche questa operazione in lingua friulana, se vogliamo, è una forma di protezione verso, diciamo, non solo la propria terra, ma tutto quello che questa terra, genera, no? Ed è molto materno, ecco, quindi la femminilità in questo senso, nel senso, se vogliamo, più primordiale.
Esatto, questo mi viene da dire, proprio nella forza generativa della parola e di una parola vera, ecco, proprio come spinta vitale, necessaria, lì mi viene da dire che.
Certo. E anche se vogliamo anche una certa delicatezza, no? La delicatezza nel senso più alto del termine, non nel senso di debolezza, ma anzi, forse di una debolezza come valore e non come difetto, no?
Beh, assolutamente, questa sua necessità di esposizione pura, no? Cioè la purezza è vulnerabilità, è vulnerabilità. Lui stesso magari ha pagato il prezzo di questa vulnerabilità, no? Proprio un candore esposto, assolutamente lucente da questo punto di vista, no?
No, scusate, vi ho interrotto. Forse la parola che sintetizza meglio è la grazia, no? Perché ho proprio sempre, anche nell'icona stessa di Pasolini, nel suo modo di parlare, nel suo modo persino di giocare a pallone, c'è una grazia che mi sembra appunto legare tutte queste cose che avete detto sull'archetipo femminile, che appunto sono la tenerezza, la delicatezza e anche proprio un'attenzione per la grazia, no? Anche quella dei paesaggi che lui ha descritto in quelle trasmissioni anni 70, dove dimostrava appunto gli equilibri della pittura rinascimentale in relazione con i nostri bei paesaggi italiani.
Allora, è il momento di salutarci. Io ringrazio Elsa Martin, cantante, e Stefano Battaglia, pianista, autori di questo album Lira, dedicato alla figura di Pierpaolo Pasolini, uscito per Arte Suono, che abbiamo scelto come, diciamo, nostro cavallo di battaglia, scusa il gioco di parole, Stefano, per quanto riguarda la maniera che questa trasmissione ha utilizzato per ricordare Pierpaolo Pasolini. E, a beneficio di entrambi, ricordo che di questa nostra chiacchierata, di questa mezz'oretta trascorsa insieme, sarà a breve disponibile sul sito di Radio Città Aperta un podcast distinto e separato dal resto della trasmissione, quindi che potrete riascoltare o ascoltare indipendentemente dalla trasmissione in toto. Grazie ancora, è stato veramente un piacere, spero di avere presto modo di ascoltarvi dal vivo, sinceramente.
Grazie a te Fabrizio, davvero.
Grazie a te.
E ci lasciamo con un secondo ascolto, un brano abbastanza corposo che ho piacere, che non siamo una radio commerciale, quindi non ci spaventa la durata. Donzel, ricordiamo Elsa Martin e Stefano Battaglia. Grazie ancora.
Grazie a te, grazie.
Donzel, y hoy nasta el odor que la ploya a suspira, la ploya a suspira. A suspira da ibras, di erba viva y oinas, tal spieli da la.
Soy, ma no soy, yo, che soy stat, ma non soy stat, o soy stat, c'è cosa sarai, c'è cosa io, con soy stat, io, con sarai, io, con sarai, al ben, come con soy, aquí, al ben.
RadioCittaperta.it, la tua radio online.